Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: beato chi non ha perduto la sua speranza, il tema scelto dal Papa per la prossima giornata mondiale dei nonni e degli anziani che cade il 27 luglio. Stop ai dazi americani contro Messico e Canada, la Cina risponde, applica una stretta alle esportazioni di metalli rari, l'Europa chiede un immediato confronto con gli USA. Repubblica Democratica del Congo, i ribelli dell'M23 annunciano il cessate il fuoco umanitario. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. È tratto dal libro di Siracide, il tema scelto da Papa Francesco per la prossima giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest'anno si celebrerà domenica 27 luglio. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Beato chi non ha perduto la sua speranza. Le parole tratte dal libro del Siracide esprimono la beatitudine degli anziani e indicano nella speranza riposta nel Signore la via per una vecchiaia cristiana e riconciliata. È questo il tema scelto da Papa Francesco per la quinta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che cade il prossimo 27 luglio. Nel Giubileo della Speranza, si legge in un comunicato del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, la giornata istituita da Papa Francesco nel 2021 vuole essere un'occasione per riflettere su come la presenza di nonni e anziani possa diventare un segno di speranza in ogni famiglia e comunità ecclesiale. Da qui l'invito a celebrarla in ogni diocesi anche con i gesti, come le visite e le occasioni di incontro tra le diverse generazioni, come ha spesso raccomandato il Papa. La celebrazione della giornata seguirà il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, previsto dal 30 maggio al 1 giugno.
Chiese migranti unite nella diversità ad Abu Dhabi per la consegna oggi del premio Zayed per la fratellanza umana. Monsignor Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, riflette sulla fede delle comunità locali in Emirati Arabi, Oman e Yemen. Non un semplice valore aggiunto, ma una vera forza alla vita, il servizio di Edoardo Giribaldi.
Le chiese strapiene, la fede come forza alla vita e non semplice valore aggiunto. La testimonianza che arriva da Monsignor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, presente ad Abu Dhabi per la consegna del premio Zayed per la fratellanza umana, è quella di una comunità ecclesiale viva e multietnica tra Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen. Ai media vaticani racconta di fedeli provenienti da più di 100 paesi, capaci di vivere profondamente l'esperienza dell'unità nella diversità. Martinelli ricorda le celebrazioni per i 6 anni dalla firma, avvenuta nel febbraio 2019, del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, a cui parteciparono Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, un documento di crescente attualità, la cui ricezione si concretizza nella Abrahamic Family House, il complesso interreligioso che comprende una chiesa cattolica, donata a Francesco dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, una moschea e una sinagoga, una cornice all'interno della quale si inserisce il premio Zayed, che quest'anno è andato all'ONG World Central Kitchen, al primo ministro delle Barbados, Mia Mottley, e al 15enne inventore etiope-americano Iman Bekele.
Apriamo la pagina dell'attualità internazionale. Sulla scena politica tiene banco la questione dei dazi che l'amministrazione Trump vuole imporre per proteggere l'economia statunitense. Trump ha sospeso quelli a Canada e Messico per trovare un accordo entro un mese. La Cina intanto risponde con aliquote su gas e carbone ed una stretta sui metalli rari. L'Unione Europea dal canto suo chiede un confronto tempestivo con Washington. Marco Guerra.
I dazi annunciati da Trump contro Canada, Messico e Cina e al momento solo prospettati ai paesi europei hanno aperto scontri e trattative tra i colossi del commercio mondiale. L'inquilino della Casa Bianca, dopo aver sentito la presidente messicana Sheinbaum e il premier canadese Trudeau, ha sospeso le trattative fino al 4 marzo. Si sono dati un mese per negoziare nuovi accordi. In cambio sia Ottawa che Città del Messico si impegnano a fare più controlli alle frontiere per fermare il flusso di migranti e il traffico di droghe. Trump intende trattare anche con la Cina, ma Pechino ha reagito con aliquote del 15% su carbone e gas americano, ha aperto un'indagine antitrust su Google e ha annunciato una stretta sull'esportazione di metalli rari. Trump è tornato a paventare misure anche contro l'Europa. Nessuna concessione sui dazi, l'UE deve prepararsi a una ritorsione alla posizione di Parigi. Vorremmo un impegno tempestivo con le nostre controparti statunitensi, ha detto il commissario al commercio Šefčovič. L'Italia invita a trattare con gli USA e dice no al muro contro muro.
In Africa ora, dopo la presa della città di Goma nella Repubblica Democratica del Congo, i ribelli filo-ruandesi dell'M23 hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale per ragioni umanitarie. L'annuncio è arrivato in seguito alle continue richieste dei mediatori internazionali e poco dopo che l'Agenzia Sanitaria dell'ONU ha dichiarato che almeno 900 persone sono state uccise negli scontri della scorsa settimana. Il servizio è di Camilla Del Vecchio.
In seguito alle richieste internazionali di un corridoio sicuro per gli aiuti, i ribelli filo-ruandesi hanno accettato di interrompere la loro avanzata nel paese. Deve essere chiaro che non abbiamo intenzione di catturare Bukavu e altre località. Tuttavia, ribadiamo il nostro impegno a proteggere e difendere la popolazione civile e le nostre posizioni. La decisione dell'M23 è da leggere quindi come un segnale di distensione, anche in vista dell'atteso colloquio tra i rispettivi leader congolese e ruandese convocato nel fine settimana in Tanzania. Si terrà intanto venerdì una riunione straordinaria del Consiglio per i diritti umani dell'ONU per discutere della grave situazione umanitaria a Goma.
Due soldati israeliani sono rimasti uccisi in un attacco di questa mattina contro un posto di blocco vicino al villaggio di Tayasir nel nord dei territori palestinesi della Cisgiordania. Intanto allarme dell'ONU sulla situazione a Jenin si sta dirigendo verso la catastrofe ed è stata completamente distrutta da una serie di esplosioni causate dalle forze israeliane. In Ucraina aumentano le pressioni di Washington sul governo di Kiev per creare le condizioni adatte a un negoziato sulla fine della guerra. Dall'ONU intanto nuove notizie di crimini di guerra contro i prigionieri catturati da Mosca. Gianmarco Murroni.
Droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Gli attacchi più gravi delle ultime ore hanno provocato 4 morti e decine di feriti a Izium, nella parte nord-orientale del paese, e il ferimento di 5 bambini che viaggiavano su uno scuolabus nella regione di Zaporizhia. È impossibile riappacificarsi con la crudeltà della Russia, ha commentato il leader ucraino Zelensky. Dobbiamo agire per fermare il terrore e proteggere la vita. L'offensiva militare del Cremlino continua a essere stringente, mentre da Washington giungono pressioni per subordinare gli aiuti militari a Kiev ha concessioni per lo sfruttamento di terre rare e minerali. La missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, intanto, ha lanciato un allarme per il forte aumento delle esecuzioni di soldati ucraini catturati dalle forze armate russe. Dalla fine di agosto 2024 la missione ha registrato 79 esecuzioni di questo tipo in 24 episodi distinti. Molti soldati ucraini che si sono arresi o che erano in custodia dalle forze armate russe sono stati uccisi sul posto.
E la Commissione europea e la Moldova hanno concordato una strategia biennale per l'indipendenza energetica del paese con l'obiettivo di sganciarlo dalle forniture di gas russo. Il pacchetto di sostegno ammonta a 250 milioni di euro. E il presidente siriano Ahmed al-Sharaa è atteso ad Ankara, dove incontrerà il presidente turco Erdogan. Tra i temi sul tavolo la cooperazione economica, la ricostruzione del paese e la possibile costruzione di una base aerea per addestrare il nuovo esercito siriano. E oggi iniziano le giornate di raccolta del farmaco. Dal 4 al 10 febbraio possiamo andare in farmacia a comprare medicinali da donare al banco farmaceutico. Loro li faranno arrivare a istituzioni che offrono gratuitamente cure a migliaia di persone in condizione di povertà. Lo ha scritto Papa Francesco su X. La Caritas italiana per questa settimana ha avviato il progetto Armadio Farmaceutico e ne abbiamo parlato con Salvatore Geraci, medico e coordinatore dell'area sanitaria, appunto, della Caritas italiana.
Sono coloro che vengono nell'ambulatorio della Caritas, quindi sono sostanzialmente stranieri, in condizioni di fragilità sociale, anche dal punto di vista giuridico-amministrativo, quindi coloro che stanno in attesa di un permesso di soggiorno o che lo hanno avuto e lo hanno perso, ci possono essere richiedenti asilo, insomma tutte situazioni di estrema povertà anche. E accanto a questi sta un gruppo di italiani, sono generalmente italiani senza dimora, quelli che sono ospitati magari nel vicino ostello o comunque quelli che vivono per strada.
Quindi il sistema sanitario nazionale non riesce a intercettare queste persone che avrebbero bisogno di questi farmaci?
Diciamo che il sistema sanitario nazionale garantisce dal punto di vista teorico la possibilità di accedere alle prestazioni, ma dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista diciamo di permeabilità del sistema è molto molto difficile accedervi.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e da Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle ore 15.